è bello come il Signore vuole continuamente darci. È chiaro che dobbiamo anche capire la nostra capacità di assimilazione, perché la parola data loro, dice una parte della scrittura e si riferisce agli ebrei, non giovò, non essendo stata assimilata per fede. Questo cosa significa? Che noi potremmo cercare di assimilare un sacco di cose, mangiare, ma se questo poi non viene assimilato secondo la fede, che come sapete è una dimensione in fieri, in crescendo, quindi non è la fede di ieri, magari non è la fede di oggi, non è quella di domani, è un qualche cosa che va modificandosi, allora dobbiamo essere coscienti della nostra misura, perché la misura di fede determinerà la capacità di assimilare la parola, perché se ne assimiliamo troppa, ma senza fede, diventiamo forse pieni di versetti biblici, diventiamo pieni di teorie, di teologie, però non essendo assimilata poi questa parola attraverso la fede, non solo la possiamo vomitare, diciamo, perché quando uno mangia troppo poi succede qualche cosa del genere, ma quello stesso che prendiamo non ci giova, non ci serve a nulla. E allora comprendiamo la misura di fede che abbiamo e secondo la misura di fede mangiamo, cresciamo e poi più cresciamo, più possiamo mangiare, più mangiamo spiritualmente, perché sennò qua diventiamo obesi tutti. Possiamo veramente crescere e andare verso la perfetta volontà di Dio. Questa mattina, dentro il mio cuore, ho pensato tante cose, però poi questo no, Signore, cosa vuoi? E mi risuonavano due parole che poi sono rimaste una risonanza interna, ma non ho capito ancora bene, perché la parola di Dio è così vasta che potrebbero avere un sacco di applicazioni, ma voglio provare a trasmettermi quello che lo Spirito Santo sta cominciando a darmi proprio in questo momento. Queste due parole sono libertà e carità, libertà e amore, che come sapete nella vita del cristiano dovrebbero andare sempre più insieme. E come abbiamo concluso la scorsa volta, sintetizzando tutto il cammino del cristiano con quel versetto che dice fede operante attraverso l'amore, questa mattina vogliamo un attimo vedere insieme come libertà e amore possano essere conciliate nella vita di ognuno di noi, nella vita di relazione, nella vita di famiglia, nella vita di chiesa, perché sicuramente coniugando queste due dimensioni la potenza di Dio sarà grande nella nostra vita. Non saremo dei robot, non saremo dei cristiani con un chip montato, con un marchio, ma continueremo a vivere una libertà individuale, una libertà di essere noi stessi, con le caratteristiche chiaramente dei nostri gusti, dei nostri modi di fare esterni, del nostro modo di vestirsi, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo questa libertà non sarà un attentato all'amore, non diventerà una prigione per qualcun altro. Questo è l'atavico problema tra essere liberi, ma non far sì che la nostra libertà diventi un danno per gli altri. E questa mattina brevemente qualche spunto di riflessione su questa realtà. Possiamo partire da un versetto abbastanza conosciuto, Galati 5:13, lo prendiamo insieme. Perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il prossimo tuo come stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Vogliamo un attimo guardare insieme questo dominio, questa dimensione incredibile della libertà, libertà per la quale tante persone lottano e tante volte perdono, libertà che è una delle caratteristiche dell'essere umano. Io credo che il libero arbitrio sia uno dei doni più grandi che Dio ci abbia fatto, anche se è stato quello più pericoloso. C'è la possibilità di scegliere, la possibilità di non essere condizionati, influenzati sottilmente o in una maniera tremenda dall'esterno, ci mette di fronte a qualche cosa che spesso ci fa paura, perché libertà ha a che fare con amore, perché ha a che fare con responsabilità. Ecco, introduciamo quest'altra terza parola. Nell'essere liberi, nella possibilità di determinare il nostro futuro, nella possibilità di fare delle scelte, io credo che non abbiamo sempre la chiarezza che le nostre scelte, non vivendo in una monade, in un universo isolato, ma vivendo in contatto con gli altri, le nostre scelte, di qualunque tipo siano, in qualche modo condizioneranno, influenzeranno le persone che sono attorno a noi. Possiamo fare dagli esempi più trascendentali all'esempio più tipico di quando uno si vuole sentire una musica alta a casa, mette lo stereo al massimo, ma in quella casa, dico, a parte i vicini, che probabilmente non gradiscono forse il tuo genere musicale, forse preferiscono un altro genere musicale, ma a parte i vicini magari ci sono quelli nelle altre stanze, negli altri luoghi della tua casa. Mia moglie sorride, no? Perché? No, non mi riferisco alla musica alta che metti tu, no. Anche perché quella mi piace, è una musica di lode, di libertà, insomma. Ma dicevo, qualche cosa che per te è bello, qualche cosa che per te in quel momento è legittimo, qualche cosa che tu liberamente scegli, ha una diretta influenza con quelli che stanno intorno a te. E credo che questo è qualcosa di bello, perché molte persone insistono sulla solamente libertà. Alcuni sistemi di logica in cui viviamo oggi dicono: tutto è bene quello che mi piace, una specie di epicureismo, una specie di soddisfazione di qualunque cosa, come a dire: non mi interessa se nell'essere libero ti distruggerò, voglio essere libero. Altre persone insistono invece sulla prigionia, come a dire: devi dominare te stesso, devi controllare, devi essere un soldatino, devi stare attento se muovi così, perché se esci fuori dai ranghi succede qualche cosa. Io credo che la soluzione di Dio è qualcosa di incredibile, di meraviglioso, non consiste in 10.000 leggi, perché poi fatta la legge si trova l'inganno pure, ma la soluzione di Dio ha a che fare col fatto di poter conciliare questa libertà con l'amore. E quando parliamo di amore, evidentemente stiamo parlando dell'amore di Dio, cioè di un amore che, siamo accertati dalla Scrittura, non fa male alcuno al prossimo, di un amore che sicuramente produce dei risultati meravigliosi. Ritorniamo a questa esortazione forte dell'Apostolo Paolo: chiamati a libertà. Alleluia! Questa mattina voglio rassicurare ognuno di voi: se è stato chiamato a libertà, ma sarai prigioniero dell'amore. Sei stato chiamato a libertà. Non lasciatevi imporre altro giogo. Non lasciatevi mettere sopra pesi. C'è una parte della scrittura dice che alcuni falsi fratelli si possono introdurre tra di noi spiando la libertà che avete in Cristo per caricarvi di pesi che non sono quelli che Dio vi vuole dare. Ma noi resistemmo, dice l'apostolo Paolo, a questi, tenendo ferma la verità, non scadendo nel legalismo. Ci saranno sempre persone che vorranno caricare dei pesi inutili su di te. Dio ci chiama a libertà. È bello, è bello, ma abbiamo bisogno di rivisitare la nostra idea di libertà. Abbiamo bisogno di comprendere che la vera libertà è nell'amore. Abbiamo bisogno di comprendere che la vera libertà tiene conto degli altri. Abbiamo bisogno di comprendere che l'essere liberi in qualche modo realmente si realizza quando questo porta un beneficio agli altri, a quelli che sono intorno a noi. Gesù era libero di non andare alla croce. Era libero? Lui che è la via, la verità e la vita, lui che ha affermato attraverso lo Spirito Santo che se il figliolo vi farà liberi sarete veramente liberi, è il massimo emblema della libertà. Ma vediamo nel suo essere liberi qualche cosa che diventa apparentemente una prigione, catturato dall'amore, catturato dall'amore, si avvia verso quella che sarà la sua morte. E lì è difficile allora conciliare. Lì cominciamo a non capire a livello umano. Io credo che siamo bombardati da falsi messaggi di libertà e ognuno di noi li ha assorbiti, li ha fatti propri. Ed è vero, Dio vuole portarci, come spesso mi avete sentito insegnare, alla libertà di sbagliare, ma per poi imparare a non sbagliare. Sembra un circolo vizioso. Dio vuole darci la libertà di protestare per poi diventare persone che benedicono. Dio vuole darci la libertà di scelta, perché poi possiamo imparare a scegliere quello che non solo è per il nostro bene, ma per il bene di chi ci circonda. E questo è un concetto che forse nell'ambito della famiglia è più chiaro, ma anche nell'ambito della famiglia spirituale dovrebbe diventare chiaro. La libertà del marito di disinteressarsi di tutto, quello che riguarda la dimensione familiare, non è una libertà vera. Perché creerà delle situazioni difficili, creerà degli effetti collaterali nella dinamica della famiglia. E allora io credo che questa mattina, un poco sottolineando quello che l'apostolo Paolo ci suggerisce, vogliamo capire che Dio sta facendo un corso di libertà. Libertà di arrabbiarti, sì, ma poi libertà per amare e per perdonare. Libertà di ribellarti, sì. Libertà di dire no, come disse il secondo figliuolo mandato a lavorare nella vigna, disse no, non ci vado, sono libero di dire no, ma poi nel di dentro succede qualcosa. E quelle cose che sembra avere rifiutato, quelle cose che tu dici io non lo farò mai, qualcuno dice io non non getterò mai la spazzatura. Ma questa forse è l'unica cosa che il marito ogni tanto fa per me. Io non farò mai quello, perché questo mi priva della libertà. Io non farò mai. L'amore ti porterà a fare delle cose che non avresti mai fatto. Infatti, non libertà per essere secondo le spinte della carne. Infatti l'apostolo Paolo dice: sì, io voglio che siate liberi, siete chiamati a libertà. Guai se qualcuno vi schiavizza, guai se qualcuno vi impone qualche cosa dall'esterno, guai se qualcuno vuole mettervi una legge perché vi cambi. La legge non vi cambierà, ma questa libertà che voi scoprite è in qualche modo una responsabilità e una possibilità che avete poi di decidere per l'amore, per il servizio, per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, agli altri. Libertà, carità. Sono libero, sì. Ma se tu hai un concetto di libertà e poi prendi una responsabilità, ti impegni in un rapporto, fai un patto, un'alleanza, se non cambi mentalità è grave. Io, mea culpa, posso dire, per tanti anni di matrimonio ho vissuto come se non ero sposato. Attenzione, ero in casa, ero presente, non andavo... Però in realtà la mia mente era rimasta così, come di single. E la mia libertà, in quel caso, sicuramente ha fatto soffrire tantissimo. La libertà, mia moglie era libera di subire. Era libera di piangere in silenzio, era libera... E io libero invece di essere quello che ero. In realtà la mia libertà, io volevo la mia libertà, non capivo il senso del patto, non capivo il senso della relazione, non capivo il senso della famiglia, anche perché forse nella mia famiglia ero stato così libero e così per i fatti miei, per cui non capivo questo fatto che il mio comportamento dovesse per forza influenzare un'altra persona. O meglio, lo capivo quando avevo delle relazioni, ma poi in realtà, dopo le relazioni, quando uno ha delle relazioni con gli altri, si visita, si incontra e poi ognuno torna a casa sua. Il problema è quando poi casa sua e casa di tua moglie sono la stessa casa. E lì diventa problematico. Lì diventa difficile conciliare la libertà di abitudini, di gusti, di modi di pensare con la persona, con la personalità con la quale ti stai relazionando. E lì c'è un lavoro profondo nella famiglia, ma c'è un lavoro profondo nella Chiesa, in tutte quelle che sono relazioni dove ognuno si vuole sentire libero di pensare, ed è bello, libero di dire quello che vuole, ed è bello. Voi sapete, noi crediamo molto in questo clima di libertà, ma poi è importante che la mia libertà non diventi la tua trappola, la mia libertà di fregarmene non diventi un peso più grande che tu devi portare, moglie, marito, fratello, sorella. E allora io credo che, sebbene Dio coltivi la libertà nella tua vita e vuole che sempre arrivi a delle scelte libere, ma anche responsabili, l'amore sia poi il metro fondamentale. Tutta la legge è adempiuta in questa unica parola: ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè, traduciamolo con le parole della libertà: così come tu vuoi avere una libertà, non fare sì che questa libertà tua diventi la prigione del tuo prossimo, di chi ti sta vicino. Perché? Perché lì chiaramente vengono in conflitto le libertà individuali, lì vengono in conflitto le diversità, lì vengono in conflitto le incomprensioni. Ecco perché spesso nelle chiese si preferisce il formalismo, si preferisce la distanza, di sicurezza. Così non avremo mai occasione di vedere se la mia libertà ti va a pestare i piedi. Quindi teniamoci a distanza, così possiamo conservare un concetto buonissimo gli uni degli altri, perché non ci conosciamo, non ci confrontiamo, non abbiamo neanche la possibilità di litigare, non abbiamo neanche la possibilità di ribellarci, quindi manteniamo una parvenza di libertà. Siamo liberi di fregarcene gli uni degli altri. E questo è il formalismo. Dio a questo oppone invece la relazione, come a dire: vai verso il tuo fratello, verso la tua sorella, guardalo in faccia, anche se corri un altro rischio, perché il rischio del formalismo è il rischio di fregarsene, di essere dei perfetti estranei, lui per casa sua e tu per casa tua. Sapete che ci sono delle coppie che vivono da perfette strane sotto lo stesso tetto? Ognuno ha la sua area, magari c'è ognuno la sua stanza, ogni tanto magari insieme. Sopravvivono proprio per questo. Perché? Perché se entrassero in contatto reale, se entrassero in comunicazione, succederebbe quella seconda ipotesi che qui l'Apostolo Paolo sottolinea, cioè mordete, se vi mordete e se vi divorate, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri, se vi mordete e divorate. Allora capite che questa, la distanza permette l'indifferenza, permette il menefreghismo, il contatto più stretto permette il cannibalismo. Capitemi. E poi anche in queste parole non sono tanto per. Mordete è più facile capire. Quante volte diamo un morso, non nel senso fisico, alla persona accanto a noi? Quante volte diamo un morso per esprimere la nostra libertà? Nel senso che liberamente la mandiamo a quel paese. Questo è un morso che le diamo. Liberamente ignoriamo i suoi sentimenti. È un morso. Quante volte? Il morso è qualche cosa che vuole fare male, ma il divorare è ancora peggio. Che significa divorare una persona? Faccio a voi questa domanda. Cosa può significare? Significa volerla fare diventare un'appendice di te stessa, volerla mangiare, volerla incorporare. È chiaro che non te la mangi nel senso fisico, ma te la vuoi mangiare appena quella persona esprime una diversità. Guai a te se sei diversa, ti mangio. Capite cosa voglio dire? Cioè levare quella libertà all'altro di essere quello che è, mangiarlo. Significa farlo diventare una parte di te stesso. Questo è il rischio del contatto. E allora ci sono tante persone, ma i credenti sono chiamati invece a un'impresa grande. Ci sono tante persone che per paura di mordersi e di divorarsi si tengono in gabbia, ognuno per i fatti suoi, e non escono mai dalla gabbia, non sia mai debbano veramente poi sbranarsi. Il cristiano è chiamato a libertà. Che significa? Significa fuori dalla tua gabbia, fuori dai tuoi schemi. Mamma mia, mi spavento! Sapete che tante persone hanno paura della libertà? Sapete che tante persone preferiscono essere in una situazione di costrizione, perché quella situazione gli impedisce di fare delle scelte? Ma sapete che Dio invece vuole aprire le prigioni perché noi possiamo fare le scelte consapevoli e non perché siamo costretti dalle circostanze. Sapete che Dio proprio ci mette in una libertà grande, perché Lui vuole non dei robot, non vuole degli schiavi, ci ha chiamato amici. Lui ci mette in condizione di sbagliare, perché vuole poi che questa scelta di non farlo sia una scelta di amore, sia una scelta che tiene conto del patto, del legame, della famiglia, dell'essere parte gli uni degli altri. E quando questo concetto sarà chiaro dentro di noi, comprenderemo che dare un morso all'altro significa farsi male noi. È difficile capirlo. Io lo sto cominciando a capire dopo 30 anni. E spero di capirlo ancora di più. Dare un morso a qualcuno che ci sta accanto significa farsi male. Tu forse il sangue lo vedi uscire dall'altro. Ma in realtà, lì dove Dio vede libertà in un senso più ampio, non vede la mia libertà e basta, ma vede anche la libertà dell'altro. E allora capite che dare un morso, anche se può sembrare un atto di libertà, diventa un attentato alla libertà, diventa qualcosa che ci si ripercuote contro. E lì molte persone si sono chiuse nel formalismo, molte persone rompono i rapporti, molte persone si separano, oggi è diventato normale. Molte persone diventano single spiritualmente, molte persone finiscono per dire io e Dio e basta, proprio perché nel momento in cui hanno cercato libertà hanno avuto dei contraccolpi, o molte volte la libertà degli altri li ha colpiti e li ha feriti. Ma Dio ti sta dicendo questa mattina che ti chiama a una nuova dimensione. Questa è la volontà di Dio, ci ricorda ancora l'Apostolo Pietro, capitolo 2, verso 15, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, ancora una volta, ma che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Fratelli, io vorrei che riflettessimo questa mattina. Servi di Dio non significa schiavi di una volontà, di un capo ufficio che ti dà degli ordini e tu che sei costretto a farli, ma servi di Dio significa servi dell'amore. Ah, se non ci fosse Dio, come ti potrei distruggere, mordere, consumare? Ringrazia Dio che sono cristiano, perché sennò ti avrei fatto a pezzettini. Servi dell'amore, servi di questa realtà che lo Spirito Santo sta mettendo in ognuno di noi e che viene testata con esami sempre più difficili, dove la tentazione sarebbe mordere, divorare, consumarsi. Quanto tempo spendiamo a consumarci gli uni gli altri? E non lama affila lama, perché quello è qualcosa di positivo, ma parlo proprio di una consumazione. Dio questa mattina, ci alziamo in piedi, mentre ci accingiamo a prendere del pane, a prendere del vino, a entrare nella realtà del corpo di Cristo, vuole chiarificare nella tua vita questo concetto. Dio vuole chiamarti a libertà. Dio vuole che tu sii libero, uomo, donna libera. Ma c'è una lezione più grande che ti permetterà di non fare corrispondere libertà a solitudine. Molte persone che hanno voluto essere libere, 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 si sono trovate alla fine sole, come a dire, l'unico posto libero, e forse è quello che tu desideri, è da solo in un'isola sperduta. Lì forse sei libero, ma non credo che sia una vera libertà. Quindi Dio sta dicendo: il desiderio di libertà che hai è un desiderio legittimo, te l'ho messo io. Io ho messo nella vita degli uomini il desiderio della libertà. Però non fraintenderla. Questa libertà non è una libertà istintuale. Non è una libertà che uccide gli altri, ma è una libertà che conosce l'amore. È una libertà responsabile, è una libertà che mano a mano che l'amore crescerà dentro di te, ti porterà a servire gli altri, il tuo prossimo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ti porterà a rispettare te stesso, perché ci sono alcuni che non si amano, che non si rispettano, che non si vogliono bene, che non si trattano bene. Io conosco un sacco di persone che fanno un sacco di cose belle per gli altri, ma quando devono fare una cosa bella per loro non la fanno. E Dio sta dicendo: non va. La prima persona a trattare bene devi essere te stesso. La prima persona che devi volere bene e amare, il prossimo più prossimo, sei tu. Più vicino di così. Impara a servirti nell'amore, impara ad amarti con qualcosa realmente che riguarda te stesso, ma poi dal tuo essere passa al tuo prossimo. Chi è il tuo prossimo? Certo, il tuo prossimo intanto è chi hai accanto, ma il tuo prossimo, come una volta Gesù spiegò in una parabola, è quella persona che incontri per strada, ferita, colpita. Quello è anche il tuo prossimo, l'hai incontrata tu magari, e quindi è il tuo prossimo, ti sei trovato accanto, anche quello è un prossimo. Decidi di servire, decidi di fare il bene, decidi di accogliere colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare i suoi scrupoli, dirà ancora l'apostolo Paolo a Romani 14:1. E lì si riferiva al fatto di mangiare cose diverse, c'era chi poteva credere una cosa, chi un'altra. Colui che mangia di tutto non disprezzi quello che non mangia di tutto, e colui che non mangia non disprezzi o giudica chi mangia di tutto, perché Dio l'ha accolto, come a dire: sappi che Dio ha accolto anche la persona che è diversa da te. Non ci vuole copie conformi, quindi accogli l'altro con il limite della sua comprensione, con il limite della sua conoscenza, non giudicarlo, non criticarlo, è un figlio di Dio come te. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, ciascuno sia pienamente convinto nella propria mente, perché chi ha riguardo per il giorno lo ha per il Signore, lo fa per il Signore. E quindi non devi accogliere l'altro per convincerlo necessariamente di quello che pensi tu. La tua libertà non deve diventare una prigione per l'altro, ma è un servizio. Servi l'altro, servilo, dai da mangiare all'altro, e poi questo farà del bene anche agli altri. Non ti porre in un atteggiamento di podio, di supremazia: io conosco di più di te, e quindi libertà significa farti un indottrinamento. No, poniti al servizio, vai come quello che vuole lavare i piedi, perché questo è lo spirito di Cristo. Lui, che aveva la massima libertà, ha espresso il massimo amore e lavò i piedi ai suoi discepoli mentre si avvicinava l'ora tremenda. Vogliamo questa mattina guardare la nostra vita un attimo e vedere quelle cose in cui noi ci sentiamo liberi, non vogliamo essere disturbati, ma Dio sta facendo toc toc. Chi è? Sono io, quella tua libertà. Sta facendo male alla prossima, al prossimo intorno a te. Vuoi superare la legge della libertà con l'amore? Vuoi amare? Vuoi servire? O vuoi servirti degli altri? O vuoi sfruttarli? O vuoi usarli per i tuoi scopi? O vuoi dire agli altri: sei libero di essere come dico io? Vuoi rispettare anche chi ha un parere diverso da te, senza giudicarlo, senza criticare il domestico, il servo degli altri, che Dio ha la capacità di farlo stare in piedi, non lo buttare giù tu. Questa è la mattina in cui possiamo realmente rinnovare questa immagine di libertà e credere che libertà, carità, fanno un contatto incredibile e sarà la tua vera liberazione. Se il figliuolo ti trasmetterà la sua libertà, allora conoscerai la vera libertà, come Gesù l'ha conosciuta. Libero ma responsabile, libero ma imprigionato dall'amore, catturato dall'amore. Questa mattina vogliamo, mentre ci accingiamo a prendere il pane e il vino, capire la vera libertà. Preghiamo insieme prima di accostarci. Signore, ti chiediamo perdono questa mattina, lì dove abbiamo confuso la nostra libertà con libertinaggio, lì dove abbiamo confuso la nostra libertà con qualche cosa che veniva a fare del male agli altri, Signore. E vogliamo coltivarla, insieme all'amore, vogliamo coltivarla non come un'espressione della carne, non come una soddisfazione egoistica, ma come la vera, suprema libertà, che è quella di dare la vita per gli altri, Signore. Oh, Signore, che è quella di non dipendere da nient'altro che da te, Signore. Come hanno fatto tuoi servi nella storia, uomini che hanno lasciato ogni valore e hanno elevato te come valore ultimo, unico della loro vita. E liberandosi di tutte le cose che li dominavano, hanno scoperto la vera libertà. Vogliamo essere tra questi, Signore, uomini liberi, ma non per coprire la nostra malizia, non per morderci e divorarci. Io ti prego, Signore, che se qualcuno di noi ha questa concezione, questa mattina, possa lasciarla, cederla. Sì, Signore, ti prego per la mia vita, dammi la capacità, dammi la risorsa di poter vincere qualunque forma egoistica di libertà ed essere servo tuo, servo dell'amore, servo dei fratelli, servo del prossimo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.